Nastro Azzurro presenta Speciale Festival Internazionale del Film di Roma.
Alessandro Rimbaldi, Radio Cinema, siamo al Festival Internazionale del Film di Roma con Luis Siciliano, siamo seduti al bar. Luis Siciliano è un compositore, autore di colonne sonore e è qui con noi per parlare della sua musica e anche del concerto che ha fatto con Radio Cinema, ma ne parleremo più avanti. Io comincerei chiedendoti innanzitutto anche abbastanza banalmente, come nasce la tua passione per la musica?
Ho avuto la fortuna di iniziare da bambino, quasi per gioco, ad armeggiare con le pentole tutto l'armamentario della cucina. Avevo 3 anni e mezzo forse, mia madre ogni tanto mi ricorda questi aneddoti. E mi ha sempre interessato costruire sonorità che poi... All'epoca mi dicevano che ero molto rumoroso, ma in realtà io ho molto amato anche sempre come mezzo espressivo il rumore, e non è un caso che faccio molta ricerca in campo proprio sonoro, spesso andando a campionare dei rumori, delle sonorità elettroniche, sfondi sonori che mi interessano proprio perché danno contemporaneità a quello che è poi il suono della soundtrack. Quindi questo confine tra musica e rumore in realtà non esiste, ma non esiste già da tanti anni dai futuristi. Ecco, ma diciamo che mi piace mantenere questo spirito di ricerca e di gioco nel senso anglosassone, to play, to spiel, come dicono i tedeschi, quindi giocare coi suoni, con le sonorità. Questo.
Senti, tu nasci a Napoli. Quindi sappiamo tutti benissimo quanto è importante nella tradizione partenopea la musica, direi che è quasi un elemento centrale di quella cultura. Allora vorrei sapere da te, insomma, se hai riflettuto su questa cosa, sul tuo essere in qualche modo napoletano, se trovi che questo tuo essere abbia degli influssi anche nel tuo modo di fare musica.
Io sono un apolide napoletano, in pratica nasco in una città dove, quando nasci in una città come quella, ti senti appartenere al mondo, perché le influenze sono state talmente varie, talmente tante, c'è una tale stratificazione culturale che parte dai greci, arriva ai normanni, per poi passare ai francesi, agli spagnoli, e... Per non parlare poi degli influssi, che non tutti sanno che Napoli è stata una città molto amata dagli inglesi nell'Ottocento ed era una tappa proprio fondamentale nel Grand Tour, Goethe ne parla. E diciamo che, ecco, Napoli poi ha questo rapporto con la NATO, con le band. Io mi ricordo che facevo jam session da ragazzino nei locali, venivano questi musicisti pazzeschi americani, facevamo le 6 di mattina. Ho percepito il mondo, ho sentito il Mediterraneo, il Maghreb, la parte anche orientale, prima del boom Kusturica, prima del boom della musica della Koiciani Orchestra, per dire. E a Napoli si respirava questo clima, una città assolutamente aperta, una città nella quale, insomma... confrontarsi con altre culture, con altre musiche, con altre sensibilità, era una cosa talmente naturale che poi io, quando sono arrivato a New York dopo tanti anni e ho vissuto quasi 9 anni negli States, mi sentivo tranquillamente a casa. Infatti parecchi anche afroamericani, con i quali ho legato tantissimo, tantissimi amici giganti della musica, e tra l'altro poi persone semplicissime e amabilissime, mi dicevano proprio questo, dice: ma guarda, voi napoletani avete questa cosa che siete a vostro agio ovunque. Ed ringrazio la mia città, la mia radice, la mia cultura per questa apertura e questo amore verso la vita e il mondo.
Senti, a proposito di questo, penso a una canzone come Tammuriata Nera, che in qualche modo ha a che fare con quello che stavi dicendo, cioè la rilettura in chiave napoletana e quindi anche ironica del rapporto che ha avuto la città con gli americani a partire dalla Seconda Guerra Mondiale.
Sì, sicuramente Tammuriata Nera, ma poi ci sono grandi musicisti contemporanei tipo James Senese, che è un grande sassofonista, che è un caro amico pure, e tanti altri musicisti che proprio hanno risentito di questa forza diciamo della musica afroamericana, penso per esempio a quel fenomeno chiamato Neapolitan Power, che negli anni 70 ha dettato legge, invitando anche musicisti del calibro di Cato Barbieri, Wayne Shorter, gli Art Ensemble of Chicago. Quindi diciamo è stata una stagione felicissima della musica, e devo dire io mi sento molto triste, nonostante la gioia di essere qua ai microfoni di Radio Cinema, che sai bene, insomma, è una radio che seguo da spettatore e che amo ascoltare nel mio tempo libero, ma nonostante tutto ciò c'è un velo di tristezza, perché purtroppo in Italia in questo momento la musica e la cultura, per non parlare del cinema, è all'ultimo posto della graduatoria. Non è solo un problema economico, in realtà non è solo un problema di flussi economici e di crisi, ma è un problema culturale, perché ci stiamo dimenticando che la scuola, che dovrebbe essere, diciamo, preposta a formare i ragazzi, purtroppo ha gettato la spugna affidando alla televisione trash la formazione di questi giovani. E invece io ho avuto la fortuna, la mia formazione me la sono fatta in questi locali, tra questi musicisti, in queste lunghe jam session, nei concerti che organizzavamo, anche perché io appartenevo a un'area, diciamo, di musicisti d'avanguardia che facevano capo a Girolamo De Simone, a tutta l'area di Consequence. Eravamo, diciamo, più verso la sperimentazione, però in realtà non era mai una sperimentazione bigotta, una sperimentazione fine a se stessa, accademica, nel senso, diciamo, deplorevole del termine, ma era invece una sperimentazione aperta al mondo. E quindi gli Stati Uniti, ma anche il Nord Europa e anche l'Oriente. Io poi per anni ho iniziato le mie ricerche, proprio forse grazie a questa mia radice mi sono dedicato all'approfondimento della musica classica araba, iraniana, e poi ho studiato musica indiana, perché trovo che non c'è un sistema musicale, ci sono vari sistemi musicali e varie tradizioni che sono altrettanto affascinanti e meravigliose. Pensiamo per esempio alla musica africana, a tutto quel bacino di musica meravigliosa che viene dalla parte, diciamo, dell'Europa transiberiana. Penso alla Mongolia, la stessa cultura cinese a 4.000 anni. Noi pensiamo che l'orchestra sinfonica è nata qui in Occidente, in realtà l'orchestra sinfonica nostra occidentale si va a delineare verso il 600, quella cosiddetta orchestra barocca, con i grandissimi compositori barocchi che hanno dato impulso. E Roma, la città di Roma in questo caso, è stata una città molto importante anche per questo. Però i cinesi erano già 2-3 mila anni che facevano musica con la grande orchestra, e quindi io sono totalmente entusiasta e aperto al mondo, e sono convinto che questo è un bellissimo periodo per la musica, se non fosse altro diciamo per questo livello un po' basso dei personaggi che amministrano la cultura. Però in realtà il Novecento per noi è stata un'esperienza meravigliosa, ha sintetizzato, ha estremizzato, e noi siamo figli di questo Novecento, abbiamo veramente una responsabilità molto importante, che è quella appunto di scremare l'esperienza del Novecento e cercare di piegare all'espressività queste formule, queste forme, anche a volte un po' fredde, un po' plumbe. Penso alla musica dodecafonica, a una certa esperienza dell'avanguardia di Darmstadt. E questo è il cinema interessante, perché il cinema ti dà la possibilità, a secondo le storie che va a mettere in scena, di utilizzare vari colori e varie tecniche, vari linguaggi, e appunto poi tutto questo supportato dalla tecnologia. Quindi siamo in un periodo molto interessante per l'arte, purché si dica.
Senti, passerei allora a questo punto, sempre seguendo la tua biografia, a parlare del tuo interessamento al cinema, cioè di quando hai cominciato a fare le colonne sonore. Se non erro, hai iniziato con la preparazione nel 2003? È il tuo primo, la tua prima colonna sonora?
In Italia sì, è stata la preparazione, ma in realtà negli Stati Uniti io lavoravo come orchestratore ed ero in quella catena post-produttiva dove si sa, insomma, che nei film americani, anche in un ambito come quello che è la lavorazione delle musiche, le figure professionali sono varie e tante, anche perché c'è un budget diverso, diciamo un'attenzione produttiva al prodotto che è proprio nettamente diversa, quindi ti ritrovi a lavorare in squadre proprio di professionisti coordinate poi da supervisori. Io ho lavorato per Walt Disney Channel, mi occupavo di orchestrazione di cartoons, che è un ambito che, insomma, nobile dell'orchestrazione, se pensiamo che questi cartoons e queste orchestrazioni venivano fatte a suo tempo da grandissimi compositori americani che poi, insomma, venivano da una lunga tradizione. La maggior parte, è strano questo, erano quasi tutti europei scappati dal nazismo, e lì negli Stati Uniti ho avuto la possibilità di iniziare a fare tre cose fondamentali per il mio lavoro: l'orchestrazione, perché ero andato negli States poiché volevo fare la carriera di direttore d'orchestra. In Italia le orchestre chiudevano, parliamo dei primi anni 90, la situazione non è cambiata, purché si dica. Ero andato lì che volevo fare il direttore d'orchestra. Ho diretto l'orchestra sinfonica di Beth Page a Long Island, ma in realtà ho sentito poi a un certo punto invece che la composizione, questa visione che stavo sviluppando e che era ancora, insomma, agli albori di un mio modo di vedere il pianeta musica, l'universo musica, si andava concretizzando, e quindi ho spostato un attimo le mie attenzioni su altri interessi. E per esempio negli Stati Uniti io ho studiato anche ingegneria del suono, perché volevo, io penso e sono convinto che se Bach fosse nato oggi o Mozart, si sarebbero ovviamente catapultati in questo mondo meraviglioso delle tecnologie, perché sono una tavolozza di tools e di colori incredibili, veramente, di possibilità infinite. E quindi diciamo che negli States ho approfondito tutto quello che è il mio rapporto con le tecnologie, anche con i sensori, con le tecnologie, diciamo, per la musica dal vivo, tutto quello che sono anche le tecnologie per le riprese, quindi per le registrazioni. Lì poi ho avuto la fortuna di lavorare con Neil Dorfman, che è il produttore di Bruce Springsteen, e con Chuck Hanley, che niente poco di meno il produttore di Dire Straits, che per me Mark Knopfler era un mito. E quindi girare con loro negli studi, andare in giro con loro, imparare questo mestiere, a fare i dischi, perché a confezionare, no, il cosiddetto prodotto, che è un termine che io proprio mi viene l'orticaria, però è così. E le tecnologie per registrare oggi sono fondamentali, pure perché, insomma, il cinema, lo stesso cinema, viene la musica per i film, le soundtracks vengono comunque registrate. E tra l'altro negli Stati Uniti, proprio lì, ho approfondito il mio rapporto con la spazializzazione 5.1, con le possibilità che questo 5.1 offre al compositore in fase proprio anche creativa. E quindi in realtà mi sono riallacciato, perché non tutti sapranno, gli spettatori, ma del resto non si può sapere tutto, anche a me piacerebbe studiare e approfondire tutto, ma purtroppo, insomma, siamo relegati nei nostri ambiti. Per esempio la spazializzazione in realtà, come espediente compositivo, nasce a Venezia nella Basilica di San Marco nel primo 600. I cori venivano disposti all'estremità del perimetro della basilica e si creavano questi giochi spaziali e così via. Quindi, e poi dopo un altro veneziano, manco a farlo apposta, Luigi Nono, nel 900 ne ha tirato fuori nel Prometeo proprio una propria visione. E in realtà questa spazializzazione a me interessava, e il mio pallino era quello proprio di portare al pubblico del cinema queste suggestioni, che in realtà è un altro parametro della musica, perché noi sappiamo bene che la musica è fatta di melodie, di ritmo, di armonia, ma in realtà c'è l'elemento spaziale, che è un elemento molto molto importante, che oggi anche dai compositori contemporanei è un elemento tenuto molto in considerazione. Quindi l'America mi ha aperto la mente, mi ha fatto prendere atto di tante cose interessanti.
Ecco, poi sempre con il cinema italiano, tu componi la colonna sonora di un film di Alessandro Dalatri, La Febbre, per cui vinci il Nastro d'Argento. Quindi ci hai parlato di tutta questa preparazione che hai fatto negli Stati Uniti, poi fattivamente ti ritrovi comunque nel contesto del cinema italiano e ti trovi a lavorare con dei registi anche differenti, direi. E ti chiederei allora come lavori con loro, cioè se ognuno ti chiede una cosa diversa. Ricordiamolo che poi recentemente, anzi quest'anno, hai composto la colonna sonora di Happy Family di Gabriele Salvatores e quella per il film di Aureliano Amadei, 20 sigarette, per cui hai vinto il premio Cinecittà Award come compositore dell'anno al Festival di Venezia.
Diciamo che ho avuto veramente la fortuna di lavorare con dei team pazzeschi, di persone prima di tutto appassionate, grossi professionisti e persone che il cinema lo respirano, lo vivono. Penso al duo meraviglioso, perché io poi vi prendo sempre un po' in giro, dico voi siete il Lennon McCartney del cinema italiano, che è Alessandro Dalatri con Osvaldo Bargero, che è il montatore di Ale, o anche i Rolling Stones, in realtà il duo potrebbe essere, no? Un Salvatores con Massimo Fiocchi, un altro duo grandissimo. Devo dire, questa unione registi montatori e poi musicista compositore è di fondamentale importanza in questo mestiere del cinema. A dire il vero, nel cinema sono tutti importanti, tutti, non c'è gli attrezzisti, i runner, tutti quanti. Però devo dire, ecco, che per quanto riguarda il mio lavoro, avere avuto la possibilità di lavorare con persone appassionate del proprio mestiere, malate di cinema, ha fatto sì che anche io potessi imparare, perché per quanto mi riguarda, io mi pongo sempre in un'ottica recettiva verso tutto e tutti. E avere degli stimoli, avere degli scambi poi, e proporre anche delle soluzioni, perché io spesso ho proposto anche degli allungamenti di montaggio, delle indicazioni per quanto riguarda il montaggio, perché così si dava modo alla musica, no, di prendere forma, e devo dire sono sempre state accolte con molta sensibilità e apertura. Quindi diciamo che i filmmaker, anche Fabrizio Cattani, che è un filmmaker totalmente indipendente, Francesco Maria Dominedò, Alessandro Ronaddio, che addirittura mi ha fatto scrivere un doppio album, un concept album, e poi siamo stati selezionati al Festival di Berlino, unico film italiano, si è parlato poco di questa cosa e mi è molto dispiaciuto.
Questo in che anno?
Quest'anno, Due vite per caso, quest'anno abbiamo fatto un film molto molto interessante. Ovviamente poi purtroppo una serie di vicissitudini tutte italiche hanno voluto che ci fosse stato in quel periodo, si fosse verificato lo scandalo Balducci, e Lorenzo, che io trovo un attore straordinario a prescindere da tutto, ma era il figlio di questo signore.
Lorenzo è il protagonista del film.
Il protagonista del film, quindi ti lascio immaginare tutto quello che ha innescato questo film, no? E ovviamente il teatrino italiano poi ha prevalso, e quella voglia di fare arte, di fare cinema, perché è sempre più difficile poter fare cinema in questo paese, perché purtroppo c'è da dire una cosa spiacevole, la dobbiamo dire con la massima franchezza, che la mentalità televisiva è penetrata nel cinema, quindi il modo di girare, non solo i tempi, budget, la forma mentis di questo mezzo televisivo ormai deteriorato, devo dire, tranne rarissimi casi, perché c'è anche qualità fortunatamente, quindi non bisogna sparare a zero, non sono tutti reality show e programmini vari, però diciamo che questa mentalità cinematografica in Italia è in serio rischio, anche perché il cinema ha bisogno di supporti anche economici, statali. Vedi un po' la Francia, vedi le civiltà tra virgolette più all'avanguardia, dove la cultura ha un peso specifico importante, perché sono convinto e sempre più convinto che i posti di lavoro sono fondamentali, il pane è fondamentale, poter pagare l'affitto, mandare i figli a scuola è importante, però è importante anche alimentare lo spirito, alimentare la mente, perché quello significa poi essere degli uomini liberi, significa avere capacità critiche, poter contrastare chi ci vuole manipolare, no? Quindi il cinema è questo, l'arte deve essere questo, quindi diciamo che ritornando al punto di partenza, mi avevi fatto la domanda, io ho trovato persone con le quali io ho condiviso anche questi valori, e devo dire Alessandro Aronaddio è una di queste.
Sì.
Poi Aureliano, non mi voglio dimenticare, perché poi tutti io adoro tutti i registi, perché non è un fatto di piaggeria, non è, perché hanno una loro visione. Io non credo che uno è superiore all'altro. Mozart era più geniale di Beethoven o di Stravinsky. Ogni artista, ogni pittore, ogni musicista e cineasta ha una sua peculiarità, un suo mondo, è unico e irripetibile. Quindi per me avere la possibilità di confrontarmi con questi cineasti e mi dà modo sempre di espandere, no? Le mie prima di tutto conoscenze, e poi mi dà modo di cimentarmi anche in ambiti musicali, sonori, che spesso queste storie, perché io sono convinto che non è il compositore a dettare la musica, è l'immagine, la storia, che spesso la fotografia non ultima a suggerirmi le trame del discorso musicale, della colonna sonora. Quindi ecco, questo è un aspetto molto molto importante per quanto mi riguarda.
Senti, a questo punto parlerei di questo festival, del quinto Festival Internazionale del Film di Roma, che oggi si chiude, e parlerei del 30 ottobre, la sera del 30 ottobre, quando tu e il Luis Siciliano Ensemble ha fatto un concerto per Radio Cinema dal titolo Night Italia, Cinema Night Italia. E allo Spazio all'Italia è stato tenuto questo concerto, ti chiederei di parlarci quindi un po' di...
Sì, innanzitutto io ribadisco ancora adesso ai vostri microfoni un ringraziamento a tutto il team di Radio Cinema, a tutta la squadra capeggiata da Alessandro Casanova e a tutte le persone che hanno fatto sì che questo evento live potesse appunto svolgersi, e devo dire è stata un'esperienza molto interessante, perché col mio ensemble che ho chiamato Luis Siciliano Journey, perché per me la musica è un viaggio, in questo caso il programma della serata, che poi adesso porteremo anche in giro per l'Italia, e abbiamo avuto anche qualche proposta dall'Europa, si chiama Cinema Night Italia. Spiego subito perché. Questo programma è un omaggio alle colonne sonore del cinema di genere degli anni 70 italiano, un periodo meraviglioso. È inutile dire che il buon Tarantino, mo che l'ho incontrato su a Venezia, mi ha detto, dice, quel periodo è stato un periodo straordinario, ed il cinema italiano è per antonomasia indipendente, è un cinema indipendente per antonomasia, perché veramente in un sistema di totale indipendenza, all'epoca non esistevano i due distributori che hanno un po', no, adesso monopolizzato il mercato del cinema italiano, Medusa e Rai Cinema. In realtà quell'epoca era un'epoca molto aperta, dove era la creatività a vincere e non il marketing, e quindi lo senti, lo percepisci, ascolti queste colonne sonore, ovviamente grandi maestri come Morricone, come Bacalov, ma anche compositori altrettanto grandi maestri che il pubblico forse non ricorda più, ma penso a un Rustichelli, penso a un De Masi, a un Umiliani che per me è un genio assoluto, Bruno Nicolai, veramente, insomma, adesso l'elenco sarebbe lungo, i Goblin, no? L'elenco sarebbe veramente lungo, ma devo dire che quella stagione mi ha affascinato e mi continua ad affascinare. Allora, Alessandro mi aveva chiesto di suonare dal vivo con l'ensemble e io gli ho detto, dico, proponetemi voi di Radio Cinema una vostra selezione. Non si è fatto attendere il buon Alessandro e mi ha mandato una cinquantina di brani che io poi, ovviamente, per un programma di un'ora, poco più di un'ora diciamo, ho dovuto selezionare. È stata veramente una selezione a dir poco ardua, perché insomma pezzi uno più bello dell'altro. La peculiarità di questo show, di questo spettacolo dal vivo, è che insieme al mio ensemble, che sono 12 elementi, dove appunto si fondono le sonorità del jazz con quelle della soundtrack, ma la cosa divertente è che il tutto è appoggiato su un'elettronica di oggi, quindi è come se questi brani venissero suonati dal vivo con una mentalità da remixer, quindi brani che rimandano a sonorità house, dance, drum and bass, quindi tutta l'esperienza del dub, tutta l'esperienza diciamo contemporanea legata alla... E devo dire che anche in questa veste questi brani sono modernissimi, freschissimi, e la cosa che più mi ha fatto piacere è vedere la gente che si divertiva, ballava, perché poi ovviamente il beat, il groove diciamo è molto ballabile, però all'esposizione del tema io poi faccio subentrare una, diciamo, un trattamento di questi brani da jazzisti. Con me lavorano grandissimi strumentisti, dei jazzman straordinari, e con i quali anche io poi per anni ho suonato jazz nei locali, eccetera. Quindi diciamo che questi temi poi aprono lo spazio a questi viaggi incredibili, e devo dire che il pubblico era entusiasta ed è stata veramente una bellissima anteprima che spero di replicare al più presto, dove ovviamente tu e tutti i nostri spettatori e amici che ci seguono da casa siete invitati.
Ok, grazie. Chiuderei questa intervista chiedendoti dei tuoi prossimi progetti. Mi pare di aver capito che dovresti musicare un horror.
Sì, adesso al cinema prossimamente l'anno 21, andate a vedere 5, a numero 5, una storia di 5 maledetti, film di genere, quindi viva il film, i film di genere, viva il cinema indipendente, un film di Francesco Maria Dominedò con un Matteo Branciamore che siamo abituati a vedere tutti nei panni del bravo ragazzo dei Cesaroni. In realtà Matteo è un attore straordinario che qua fa non il cattivo, di più. Quindi è cattivissimo, è un malvivente efferato a dir poco.
Quindi è una sorta di poliziottesco.
Proprio così, è più poliziottesco, è proprio la storia di 5 malviventi della periferia romana, totalmente girato nelle periferie di Roma. Ci sono molti attori che diciamo vengono dalla strada. E questo film è un grosso esperimento anche proprio cinematografico, e mi ha dato spinta, mi ha dato linfa. Ringrazio Francesco per avermi dato questa possibilità, e poiché era un film a basso budget mi sono chiuso in uno studio di registrazione per un mese con la pellicola del film, vedevo il film sul proiettore e ho suonato 30 strumenti in totale solitudine, mi sono autoregistrato perché non c'era nemmeno il budget per il fonico, nulla, ho fatto tutto io da solo, ho suonato 30 strumenti, ho suonato la batteria che non suonavo dai tempi del liceo. È stato divertente.
Ok, grazie mille e buon lavoro.
Grazie a voi e buon ascolto, e continuate a seguire Radio Cinema, la radio del cinema.
Grazie.